Spirito Santo, discendi tra noi. La nostra fede ha bisogno di te. Il nostro cuore insegna ad amare e la speranza non toglierci mai.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi».
Mi pare che questo titolo, gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, è uno tra i più cliccati, potremmo dire così, in questi tempi, sui giornali, perché c'è l'ansia, la paura davanti alle tante guerre a cui assistiamo, nel mondo dei giovani per le varie manifestazioni, perché ci sono stati anche un po' di problemi forse nel gestire le manifestazioni a tutti i livelli, e quindi è un tema dove sicuramente anche in casa se ne parla spesso e volentieri. Qual è la pretesa che adesso noi abbiamo? Quella di rimanere appunto in formazione, quella di ripartire cercando il cuore di questo desiderio di pace, di rimetterlo un po' più a fuoco. Ci sono stati tanti convegni anche in questi giorni in diocesi, anche l'arcivescovo ha ospitato anche all'Università Cattolica proprio un convegno sulla pace, c'erano personaggi famosi, un convegno ecumenico dove c'erano quindi tante voci che parlavano, che raccontavano. L'arcivescovo alla fine ha rilasciato un'intervista dove diceva: «Ma io non saprei proprio cosa dire, perché le parole qualche volta si ingarbugliano, diciamo pace ma la gente non capisce, diciamo concordanze ma la gente non intende, qualche volta forse bisogna soltanto fare gesti di pace». Concludeva così: bisogna tacere e fare dei gesti di pace. E oggi forse avete sentito un po' il Papa che dice: bandiera bianca, facciamo un sì, diciamo che siamo disposti a guardarci non più soltanto attraverso i binocoli o attraverso chissà quale congegno elettronico per farci del male, ma vogliamo un po' rischiarare l'orizzonte, fermare forse qualcosa. Cominciamo allora, in questo mondo che sicuramente è in subbuglio anche dentro di noi, che ci avvolge, che ci sconvolge tante volte, a mettere un po' il cuore sulla parola di Dio, lasciare che la parola forse ci dia quella cadenza, quel ritmo, che ci illumini un po'. Il Vangelo di Matteo è un Vangelo che viene letto tutte le quaresime, e proprio questa parte del discorso della montagna diventa la formazione obbligatoria che tutti noi, partecipando all'Eucaristia quotidiana, possiamo fare. Ascoltare piccoli brani, ma tutto il Vangelo di Matteo del discorso della montagna, adagio adagio, ci prepara a quello che è il dono della Pasqua. Quindi l'abbiamo già dentro di noi. Questa parola viene poi dopo annunciata molte volte per la liturgia dei santi, per la liturgia dei defunti. Le beatitudini sono sicuramente un po' la carta d'identità di Gesù, nella quale un po' anche noi dovremmo rispecchiarci. Però se guardiamo il progetto del Vangelo di Matteo, dice un po' quello che è il mondo degli studi biblici, vediamo che il Vangelo di Matteo ripropone Gesù come il nuovo Mosè. E dal capitolo 5 fino alla fine del Vangelo di Matteo noi abbiamo 5 libri, come i 5 libri erano quelli della Torah, il libro della Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri, il Deuteronomio, diventano poi il discorso della montagna, dal capitolo 5 al capitolo 7 di Matteo, il discorso della missione, che è Matteo il capitolo 10, il discorso delle parabole, il capitolo 13, il discorso della comunità, come vivere tra di noi, il capitolo 18, e poi il discorso sul futuro del regno, fino alla parabola di quel re pastore che separa le pecore dalle capre. Sono tutti discorsi che cercano di ridare la legge nuova, la legge perfetta, la legge che non contraddice quella antica, ma la porta a compimento. E quindi anche le beatitudini non sono una novità, ma sono il compimento della ricerca dell'alleanza del bene che c'è da sempre, l'alleanza tra il popolo di Israele e il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che in Gesù diventa una proclamazione tipo la Magna Carta, che dà un po' luce a tutto quello che poi dopo sono un tempo vi fu detto, invece io vi dico. C'è un solenne annuncio di questa legge nuova. Il discorso della montagna, queste 8 beatitudini, vengono introdotte in quella attenzione. Gesù sale sul monte come ha fatto Mosè, si mette a sedere, chiama tutti vicino a sé e istruisce. La parola è proclamata con autorevolezza sulla montagna e anche chi è un po' sbadato capisce che lì c'è un discorso fatto all'universo, al mondo intero, la legge universale. E allora al versetto 3 inizia con beati i poveri in spirito, poi l'ultima è beati i perseguitati per causa della giustizia. Guardate un po' come finisce questa beatitudine, sia la prima che l'ultima. Di essi è il regno dei cieli. Vuol dire che quello che vuole prepararci Gesù a ricevere è quella comunione, quell'essere una cosa sola con quel Padre che gli ha annunciato che è nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli. Ecco, noi siamo fatti per il regno dei cieli, noi siamo fatti con questa alta meta, stare in comunione, non andare fuori dal mondo, ma entrare nella comunione con chi è nella libertà più grande, nell'amore più esteso, infinito, senza limiti, con l'amore di Dio. Questa è l'inclusione. Noi siamo fatti per la comunione piena con il cielo. Noi abbiamo una strada, è il ritorno a Dio, ritrovare in noi la sua stessa presenza, accogliere l'infinito dentro ciascuno di noi. E poi ci sono 3 coppie, chiamiamole così, di beatitudini, di che arriviamo anche alla nostra. La prima coppia è i miti e gli afflitti. se guardiamo, miti sono i poveri di cui parla il Salmo 37. Loro sono stati privati delle loro terre e le reerediteranno, diventeranno ancora possessori di quelle terre. Gli afflitti chi sono? Quelli del Salmo 37 ancora, che dice, oppure Salmo 119, oppure Tobia, oppure altri passi della Bibbia, dove si dice gli afflitti sono coloro che piangono dinanzi alle ingiustizie del mondo e della gente. E questa ingiustizia dirà, guarda, ritroverai un rapporto buono con tutto quello che sono i beni materiali. La promessa di Dio ad Abramo, questa è la tua terra, anche qui riecheggia, i miti e gli afflitti riprenderanno questo rapporto bello e avranno il possesso della terra e del mondo riconciliato. La seconda coppia è coloro che hanno fame e sete di giustizia e i misericordiosi. Il rapporto o uguaglianza che si vuole rimettere un po' in evidenza è il rapporto tra fratelli e sorelle. Chi ha fame e sete di giustizia e misericordiosi ritrovano equilibrio, ritrovano fratelli che li accolgono, che piangono insieme, ritrovano chi dà loro il giusto, si ritrovano in relazioni giuste. Queste due beatitudini vogliono ricostruire il rapporto tra le persone mediante la pratica della giustizia e della solidarietà. E arriviamo alla coppia dove vorremmo un po' partire con la contemplazione. Beati i puri di cuore, beati i pacifici. Lo scopo di queste due beatitudini è quello di ricostituire il rapporto con Dio. Puri di cuore vedono la presenza stessa di Dio nel prossimo, nella creazione, nel mondo. Vedono Dio. Beati puri di cuore perché vedono, lo riconoscono. Anche il Vangelo di oggi era interessante, potremmo richiamare anche questo. Dio ridà la vista perché Lui vuole mostrarsi, Lui vuole essere davanti a noi, vuole essere amico, vuole ritrovare quella relazione bella con cui anche Mosè si è proposto. Mosè parlava a Dio faccia a faccia. Beati pure di cuore perché vedranno Dio. E per quello che riguarda la nostra beatitudine, saranno chiamati gli operatori di pace i figli di Dio, perché si sforzano affinché una nuova esperienza di Dio possa penetrare il tutto e riesca a reintegrare il tutto. I figli di Dio, noi chiamati figli di Dio, se agiamo, se costruiamo rapporti di pace. Inserirei a questo punto un po' quello che è stato il messaggio dell'arcivescovo, il capitoletto sesto. Gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, da cui abbiamo preso un po' il titolo per la nostra riflessione. È declinato bene, anche in modo molto arioso, dal nostro arcivescovo. I figli amati da Dio operano ogni giorno per la pace, operano, non soltanto parlano di pace. E come? Seguono Gesù, che è la nostra pace, ne imitano lo stile. E allora, perché cosa è, tra virgolette, re di pace o principe della pace Gesù? Dobbiamo ricordare l'ingresso a Gerusalemme, mite che cavalca un asino. Dovremmo ricordare Gesù che fa gesti di guarigione, che rimette comunione tra chi è allontanato. Pensate tutti i lebbrosi che dovevano stare fuori dal villaggio, lontani, perché voi siete esclusi, siete scomunicati, avete una malattia che dovete scontare fuori, lontano, nessuno vi deve aiutare. Gesù li abbraccia, li incontra, li porta ancora in comunità. Dovete pensare, non so, al cieco che è lontano dal suo desiderio di far nuova la realtà, si ritrova in un rapporto nuovo con gli altri, li riconosce, li può chiamare per nome, da lontano anche, può camminare insieme agli altri senza essere di peso. Possiamo pensare al paralitico, possiamo pensare a tutti coloro che erano muti, sono diventati profeti e annunciatori di pace, non più di sventure ma di pace. Non dicono la mia malattia, ma dicono la grazia di Dio è grande. Ecco, Gesù, seguirlo e imitarne lo stile. Questo è interessante. Certo, non possiamo tacere né sottrarci ad annunciare la parola di Dio, dice la condanna dei gesti fratricidi, delle politiche di guerre. Però sembra che qualche volta, come ha richiamato nel convegno che ha fatto giovedì scorso, sembra che la voce si perda nel vento. Sembra che... E lo dice, ma non lo ascolta nessuno. Invece di farci riprendere dalla tristezza, appunto, figli di Dio sono gli operatori di pace, non possono sottrarsi alle opere di pace, dice ancora l'arcivescovo. Cercano l'incontro con tutti, si propongono di stabilire rapporti di amicizia, di collaborazione, di rispetto reciproco con tutti i popoli della terra. E propone di guardare un segno, i missionari. Oggi i missionari, preti, le suore, le famiglie che vanno in missione, cosa fanno? Imparare una lingua, imparare una cultura, raccontare la gioia del Vangelo. Non devono andare a portare super tecnologie, ormai sono capaci tutti di cercarsele. Si può trovare ovunque, chi ha un telefonino, sì, portano un po' di aiuto, magari economico, ma cosa fa un missionario? Porta la gioia della condivisione, delle relazioni belle, aperte. E questo è quello che affascina di un progetto del missionario. Guardate, se noi avremo venerdì la testimonianza di una missionaria, la Via Crucis a Paina, provate a guardare che cosa fa di grande per operare pace e giustizia. Vive con queste persone e ascolta. Un supporto di educazione, è in un asilo, non è che faccia chissà quali progetti di costruzione di pace, ma educa alla relazione bella, educa al rispetto, fa entrare la mentalità di una fraternità che può essere vissuta, che può essere vera. Continua l'arcivescovo. I figli di Dio praticano opere di pace edificando una solidarietà internazionale. Il mondo è fatto di muri, tante volte fisicamente. Queste sono le opere per la pace di chi non conosce l'amore di Dio. E forse qualche volta bisogna andare a sfidare quasi Golia, da Davide, da disarmati. I figli di Dio sono operatori di pace, dice ancora l'arcivescovo, perché non si sottraggono a quello che sono i sacrifici della condivisione, a quello che è l'accompagnare Gesù in queste strade ricche di martiri. Lui dice: ammiro coloro che si fanno presenti nei territori di guerra per offrire la loro professionalità, i giornalisti, i medici, i consacrati e le consacrate, anche i militari delle forze di pace per interporsi tra due schieramenti, uomini che fanno opere di pace. L'arcivescovo manda una sfida anche a noi e dice: guardate che fare opere di pace qualche volta è anche saper comunicare oltre le fake news, tanto per capirci. Come si fa in fretta a raccontare soltanto una parte di verità per avere la ragione tutta dalla nostra parte, dalla nostra visione del mondo? E l'arcivescovo dice: no, ascoltiamo tutti, impariamo a comunicare ogni cosa. Se volete, perché poi dopo potremo agganciarci a quello che ha detto il Papa, non so, mille discorsi che ha fatto, ne ho scelto uno, quello agli ambasciatori che ha fatto all'inizio di gennaio, che è molto bello, dove si fa un po' l'elenco delle varie disgrazie, potremmo dire così, dei vari popoli in guerra. Così anche velocissimamente vi leggo quello che è stato un po' l'elenco del Papa per far riflettere gli ambasciatori e dire c'è da dire la verità qualche volta, non soltanto difendere la propria ragione, i propri interessi. E allora, vabbè, si richiama sicuramente quello che è successo in Israele e in Palestina, ci sono sicuramente dei problemi che arrivano da lontanissimo, è una cultura di guerra che è sottesa da anni, 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 però lì, davanti al terrorismo e all'estremismo, questa risposta grande di Israele è proporzionata? Non è forse troppo? Mette un punto di domanda almeno il Papa davanti agli ambasciatori, non dice non si fa così, però pensateci, prendetevi le vostre responsabilità. Provate a pensare, e lui aggiunge, il Libano, dove ci sono anche lì presenze di, chiamiamoli così, estremisti che bombardano Israele, anche lì c'è un fronte di guerra e anche lì c'è risposta proporzionata, sproporzionata, si sono fatti asili, si sono fatte scuole, tutte bombardate. Si auspica che la comunità internazionale non rimanga a guardare, quindi non è una questione soltanto di un posto, ma del mondo, quindi anche nostra. Oltre Gaza si dice, proviamo a pensare dove vanno tutti questi disperati che ci sono. Ad esempio in Libano ci sono 2 milioni di libanesi ad abitare, ci sono 4 milioni di profughi siriani. Noi siamo 60 milioni, proviamo ad avere qui 120 milioni di perseguitati o di senza terra, saremo sconvolti. E questo è il Libano. Non è una situazione facile, il Libano non è in guerra, però è super soffocato e questa è una delle situazioni. Poi dopo il Papa dice, sono stato accolto bene da tante parti del mondo, anche se ci sono sempre delle difficoltà. Proviamo a pensare al Myanmar, dove ci sono i Rohingya che vengono perseguitati. Richiama, sono stato in Mongolia, mi hanno accolto bene, ma anche lì tante difficoltà, tante storie che stanno crescendo nel rispetto, però scorro velocemente, sempre in Asia, nel Caucaso meridionale, tra l'Armenia e l'Azerbaigian, il caso che è uscito adesso degli Houthi che sparano sulle navi che passano nel Mar Rosso, in Africa. I paesi subsahariani sono tutti uno contro l'altro, anche se è andato a fare una visita lui nel Sud Sudan, anche se ci sono, però l'Etiopia, il Corno d'Africa, sono in subbuglio, non c'è giustizia. Camerun, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan, sono polveriere, ci sono scorribande dal Niger verso la Nigeria, ci sono rapimenti. E poi dopo si dice, beh, anche il Sud America non è da poco, perché anche lì c'è il Venezuela che ha invaso gran parte della Guyana e quindi è uno stile un po' strano. Addirittura dice, l'assurdo è il Nicaragua, dove ci sono dichiaratamente cristiani i governatori che vanno contro la Chiesa, che perseguita la Chiesa. Io sono cristiano, ma tu non mi vai bene, io ti caccio dal paese, ti metto in prigione. Tu hai criticato, quindi non puoi stare più qui. Potremmo metterci noi a parlare adesso qui a gruppetti, raccontarcene ancora. Che cos'è allora essere operatore di pace? Sicuramente noi potremmo pensare a dei gesti, a partecipare a delle manifestazioni, a dare i nostri voti perché non sia perseguitato. La preghiera è un gesto, il digiuno, che è stato proposto, non so se vi ricordate, a più riprese davanti all'inizio delle guerre, lo scandalo, non è cosa da poco. Dobbiamo prendere sul serio queste cose. Noi ci avviciniamo alla Pasqua e noi diremo: qui sul Calvario nasce la pace tra il cielo e la terra. Qui c'è il fondamento perché ci sia pace tra di noi. E prepararci la Pasqua non è un'abitudine. Se abbiamo a cuore la pace, essere operatori di pace, la Pasqua cambia tutta la visione del mondo. Cambia il nostro stare, non più tranquilli, accontentati di quello che c'è, ma sempre un po' in tensione, perché devo cercare un gesto da fare perché ci sia pace. Mi fermo perché non c'è da scordare il nostro condominio, i nostri vicini, i parenti, lasciamo perdere. Però sicuramente la preghiera, il digiuno, sono qualcosa che dovremmo riprendere bene in considerazione. E non è una cosa che ci allontana dalla verità, ma ci mette nel profondo della verità. Essere cristiani è partecipare al cammino di pace, e tante volte per capire quanto è necessaria la pace dobbiamo metterci insieme a chi soffre, a chi non ha da mangiare, a chi ha freddo, a chi non ha tempo per sé per curarsi e cerca la pace, cerca il bene. Mettiamoci in cammino con tutti i popoli che cercano la pace.
Spirito Santo, discendi tra noi. La nostra fede ha bisogno di te. Nostro cuore insegna ad amare, e la speranza non toglierci mai.